Veniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora, così, prendendo anche l'occasione di vederci, meno per Zoom, prima di Natale, l'ultima volta, e così, e naturalmente facendoci in anticipo gli auguri reciproci per questi giorni, l'idea era anche leggere qualcosa, come già vi dicevo un po' per chat. Abbiamo letto Matteo la volta scorsa, qualcosa dei Vangeli dell'infanzia, leggiamo qualcosa dei Vangeli dell'infanzia appunto per Luca. Facendo un'informazione di servizio per gli amici che stanno un po' cercando di entrare, facendo con il cellulare, Zoom mi fa inviare soltanto l'invito che vi ho mandato, per cui non riesco ad aiutarvi per chi ha delle difficoltà a entrare, mi dispiace. Sto registrando, per cui l'incontro, per chi non riuscirà a entrare, potrà ascoltarlo in un momento successivo. E quindi allora Luca, e vedremo un po' più la figura di Maria, e appunto sempre nei Vangeli dell'infanzia. La volta scorsa abbiamo visto Matteo, e un po' più Matteo focalizza sulla figura di Giuseppe. E allora, ecco, dice già qualcosa, no? Questo dice già un mistero di un Dio che viene a incontrare l'umanità fatta di uomini e di donne. Da una parte sembra così scontato, dall'altra parte non lo è, nel senso che ecco, no, poter coglierci come persone nella rispetto e nel riconoscimento dell'uguale valore tra gli uomini e le donne, come sappiamo non era un dato di fatto nell'antichità e non lo è ancora oggi, no? Per tanti versi. E allora, ecco, questo noi leggiamo qualcosa, io leggerò qualcosa naturalmente di questi due capitoli molto ricchi e che stiamo già ascoltando in questi giorni della novena natalizia, e poi lo ascolteremo in particolare il brano della nascita la notte di sabato nella veglia natalizia. E intanto i Vangeli, se ci pensate, non ci dicono molto niente del mistero dell'incarnazione in sé. Che cosa voglio dire? Questo mistero di Dio che si fa carne, come è avvenuto, come noi vorremmo, noi siamo occidentali, noi vorremmo sempre smontare un po' il giocattolo, no? Per cui per cercare di capire appunto come è avvenuta una cosa, no? Come è cominciata, come si è svolta. La scrittura nella tradizione ebraica antica ci mostra più che cosa significa per noi questo evento. E mi piace sempre ricordare San Clemente a Roma, che penso conosciate, questa bellissima chiesa antica, no? Dove ha più livelli, e nel livello più alto, il livello appunto medievale, nell'abside c'è un bellissimo mosaico di un crocifisso, di una croce col crocifisso, e questo crocifisso che diventa un albero della vita, e in alto, proprio sopra, c'è spunta una mano, in una conchiglia colorata c'è una mano. Bene, quello è Dio Padre, perché Dio Padre, Dio si fa conoscere per quello che ha fatto per noi. La mano, per quello che ha fatto per noi. Allora, in qualche modo anche i Vangeli ci narrano quello che è questo evento di un Dio che si fa presente in mezzo a noi, in Gesù, che si rivela nella opacità della nostra carne, che si rivela nella fragilità della nostra carne, che si rivela svelandosi in qualche modo. Ecco, quello che importa è quello che ci viene narrato e quello che uomini e donne che sono stati coinvolti in questo evento, che cosa ha mosso in loro, che cosa è accaduto in loro, come si sono posti di fronte a questo e soprattutto in coloro che l'hanno accolto e che cosa questo ha fatto nascere. E questo lo dico perché allora credo che anche per noi, cioè prepararci a celebrare la memoria del Natale del Signore e in qualche modo disporci ancora una volta a lasciarci toccare da questo annuncio e da queste parole, perché queste parole possano continuare a lavorare in noi, possano continuare a, come dire, a lavorare la nostra vita. Perché anche la nostra vita possa continuare a dare frutti di vita, di bene, di verità, di giustizia. E, ecco, questa è un po' l'idea di fondo, no? Con la quale vi invito a leggere qualcosa di questi Vangeli dell'infanzia di Luca. Che come sappiamo sono narrati, questi due capitoli vengono presentati in una narrazione quasi a mo' didittico, cioè c'è da una parte il Vangelo inizia a Gerusalemme, inizia con Zaccaria ed Elisabetta e poi il figlio che gli verrà donato, Giovanni, e dall'altra parte poi subito l'annuncio che verrà fatto a Maria. Promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe, con il figlio che gli verrà donato in maniera radicale, no? Nel mistero dell'incarnazione in Maria, qui Gesù. Una coppia, in qualche modo anche qui, una coppia, no? Un figlio, un figlio. Questo annuncio, poi c'è appunto la nascita di Giovanni, ci sarà poi, vedremo prima di questo, l'andare di Maria dopo aver ricevuto l'annuncio e averlo accolto da Elisabetta, e questo incontro sarà l'occasione per lei per prorompere in un canto di gioia, che è appunto il Magnificat. Dopodiché ci sarà narrata la nascita di Giovanni, con anche qui un canto di gioia di Zaccaria, suo padre, il Benedictus, e poi la nascita di Gesù. E poi alla fine del capitolo 2 ci saranno degli episodi che si svolgeranno nel Tempio, dove incontreremo una terza coppia. Questa volta non una coppia di sposi o di promessi sposi, come appunto Maria e Giuseppe, ma una coppia di anziani profeti, un uomo e una donna, appunto Anna e Simeone. E allora, ecco, no, già questo è interessante, no? Tre coppie. C'è questo mistero di Dio che appunto viene in mezzo a noi, coinvolge uomini e donne, uomini e donne, per tre volte, no? Viene a incontrare uomini e donne. Già questo sarebbe interessante anche come riflessione su quello che anche come comunità cristiana cerchiamo di dirci e facciamo tanta fatica a vivere, no? Cioè quello di poter essere un tentativo di un'umanità che narri, che l'inimicizia che sperimentiamo in tanti campi, sperimentiamo anche tra noi uomini e donne, in Cristo Gesù che viene a mettere insieme, a dar vita, ad allacciare relazioni, può essere vinta. Ci può essere pace, shalom, anche tra noi uomini e donne, e voi donne, no, in una relazione di rispetto e di vita, no, in Cristo Gesù. Allora, queste coppie ci presentano, sono anche collocate in maniera spaziale, due di queste, Gerusalemme, nella zona del Tempio, e la prima scena e l'ultima, e poi nel mezzo Nazareth, appunto Maria. E la prima scena appunto ci presenta Zaccaria con Elisabetta, ci vengono subito detti che al tempo di re Erode, al capitolo primo, versetto 5, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria della classe di Abia che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Il Vangelo comincia appunto dicendo, dando un tempo storico preciso, che fra l'altro di cui abbiamo anche molti elementi archeologici, appunto Erode re della Giudea. E Erode è stato un piccolo re che nella sua piccola porzione di territorio è riuscito ad avere anche una, come dire, uno splendore di costruzioni, di realizzazioni, no, che hanno lasciato un certo segno, no, nella storia, certamente poi legato anche alla figura di Gesù, naturalmente. E un uomo politicamente intelligente, capace e crudele, un uomo crudele, un uomo ateo che utilizzava la religione per motivi di potere. Questa è una cosa che vediamo che sia nel nostro piccolo italiano, con personaggi abbastanza mediocri, e sia a livello mondiale, con personaggi a volte ancora mediocri, viene continuato a fare, no? Di utilizzare la religione per scopi di potere. E appunto Erode è stato uno di questi. E allora Luca ci dice appunto che al tempo di Erode, per dirci che Dio viene nella nostra storia, che è segnata da questi piccoli grandi potenti che uccidono, che manipolano, che Dio viene nella nostra storia. È venuto e si fa presente anche oggi in qualche modo, no? E non c'è una storia ideale. È un po' che non lo sento, una frase che però ho sentito qualche volta, no? Di qualcuno che diceva, vabbè padre, ma al tempo di Gesù era più facile vivere il Vangelo. Ecco, credo che chi dice questo non abbia studiato storia, cioè non abbia non si sia reso conto che appunto che i tempi di Gesù in quella zona erano tempi difficili, tempi di violenti per molti versi, no? Di oppressione. E allora è nella nostra storia concreta che Dio si fa vicino. E si fa vicino prima di tutto, ecco, interessante, si fa vicino prima di tutto in un'attesa di un popolo. Lo vedevamo già con il Vangelo di Matteo la volta scorsa, vi ricordate quando si diceva nella genealogia che Gesù è figlio di Davide e figlio di Abramo. Però prima di tutto figlio di Davide, anche se cronologicamente noi dovremmo dire viene prima Abramo e poi Davide, ma Matteo dicendoci che è figlio di Davide significa che Gesù viene tramite un popolo che ha atteso, che in qualche modo che ha ricevuto le promesse. Noi siamo debitori a Israele, noi siamo debitori a Israele. Perché noi crediamo che quel mistero di Dio che si rivela in tutto l'universo, in tutta la creazione, ha detto tutto di sé nella storia di un popolo antico, Israele, che ha custodito in qualche modo una memoria, bene o male, e un'attesa, una memoria di queste promesse e un'attesa del compimento di queste promesse. E da un ebreo di quel popolo. Un ebreo per noi unico, certamente, però un ebreo. Allora, questo lo dico perché ancora di più credo che l'antisemitismo dovrebbe essere qualcosa che profondamente respingiamo, dovremmo respingere, e che invece sappiamo che come Chiesa l'antisemitismo non nasce col cristianesimo, ma certamente i cristiani ci hanno messo anche il loro contributo. E invece c'è un senso di gratitudine. E il Vangelo, appunto, il primo annuncio è fatto lì, nel Tempio, e con un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e scusate un attimo, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Vedete, sono entrambi di classe, di tribù sacerdotale. Di tribù sacerdotale Zaccaria, perché è sacerdote. Ricordate che i sacerdoti nella tradizione antica ebraica venivano scelti dagli appartenenti alla tribù di Levi, e quindi Zaccaria era uno della tribù di Levi, e ci viene detto anche esplicitamente che anche Elisabetta lo era. E quindi ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Vedete, una prassi religiosa di alto livello. Nei Vangeli troviamo, e lo sappiamo non soltanto meglio dagli Atti degli Apostoli, e lo troviamo anche da altra letteratura, che l'ebraismo e gli ebrei nella loro pratica religiosa suscitavano un interesse anche negli Atti degli Apostoli troviamo tanti proseliti. I proseliti erano i pagani che si avvicinavano alle sinagoghe e partecipavano in qualche modo da proseliti alla vita religiosa ebraica. E allora, fra l'altro ci viene detto che erano giusti, cioè cercavano di vivere le giuste relazioni con se stessi, tra di loro, con Dio, con gli altri, e però non avevano figli. Perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. E quante coppie, no, conosciamo nel racconto biblico, quante coppie conosciamo anche nella vita, delle difficoltà ad aver figli, ma in qualche modo questa fatica, questa morte che a volte no, si porta quello di non poter generare figli è qualcosa di profondamente umano, per cui la Bibbia, che è parola di Dio in parole umane, ci racconta tante vicende, no, di queste coppie. E qui ancora in più è dire un'attesa, che una preparazione, un'osservanza che però da sé, di per sé, non può produrre vita, nel senso che la vita poi alla fine è un dono, in ogni caso la vita è un dono, la vita non è qualcosa che noi riusciamo a produrre, a meritare, a comprare con le nostre azioni, con le nostre opere, per cui qui anche c'è tutta una prassi, ed è, come sappiamo, una prassi che poi rimane anche un po' segnata dalla tentazione di pensare che osservando le regole, osservando i precetti, cercando di essere giusti, allora avrò la vita. No, la vita alla fine è sempre un dono di Dio. È un dono, è qualcosa che accade. E quindi allora Zaccaria, che appunto lì svolgendo le sue funzioni sacerdotali, un certo punto gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. E quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Attenzione, non vide un angelo, questo penso che dobbiamo, non è che vide un essere con le ali, con i capelli color platino, gli occhi verde acqua, eccetera, eccetera. Ebbe un annuncio. Pregando, presiedendo la liturgia della sera, la liturgia della sera era l'unica liturgia incruenta, l'unica celebrazione incruenta in cui non venivano ammazzati degli animali, sacrificati degli animali, ma veniva bruciato dell'incenso. Il popolo era fuori, il sacerdote entrava nel tempio e bruciava dell'incenso sull'altare, e l'incenso simbolicamente con questo fumo e questo profumo che sale a Dio era appunto il simbolo della preghiera che saliva a Dio, e il sacerdote alla fine usciva e dava la benedizione, cioè quindi la risposta di Dio alla preghiera del popolo che saliva a Dio. Il sacerdote che aveva fatto questo sacrificio usciva, e era questa volta da parte di Dio dando la benedizione. E allora in questa preghiera che lui presiedeva a un annuncio, a un coglie qualcosa, cioè coglie questa parola che l'angelo gli dice: non temere, Zaccaria. Tra l'altro Zaccaria significa Dio si ricorda, lo porta nel nome che Dio si ricorda. E dice: la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni, eccetera, eccetera. E come sappiamo, Zaccaria disse all'angelo: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. E vedete, dalla risposta di Zaccaria, non che una risposta che l'angelo legge, e tutto il brano viene letto come un non credere a questo annuncio, dalla risposta non si coglie, è il contesto generale che ce lo fa cogliere, no? È la narrazione che ci porta a dire che Zaccaria, pur portando nel nome il significato che Dio non ci dimentica, che si ricorda e viene a salvarci nella nostra morte, alla fine non ci crede più. Non ci crede più. E questo credo, no, la cosa più terribile, se potremmo dire così, che potrebbe accaderci nel nostro cammino, no? Cioè quella di poter che la nostra fede si possa spegnere. Che non attendiamo più, che non speriamo più. Era Bonhoeffer che diceva appunto che i cristiani, scandaloso come i cristiani, attendano la venuta del Signore come il bus alla fermata dell'autobus. Con lo stesso, per dire, con lo stesso pathos e entusiasmo in cui uno attende il bus. E a Bari attendere il bus è una cosa che uno si mette là. E tant'è vero che molti non prendono mai il bus perché c'è un passa mai, per cui questo è il grande rischio, no? Cioè che alla fine si possa spegnere in noi per tanti motivi, non è soltanto appunto il peccato, eccetera, anche perché poi vedete Zaccaria. No, era un giusto, onesto con sua moglie, però è come qualcosa che c'è un'erosione interiore che può portarci veramente a spegnersi nel cuore, no? E allora vedete, Gabriele, fra l'altro, non è che poi si arrabbia o lo punisce. Gabriele dice: io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti, a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto, vedete, non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo. Gabriele dice: io sono Gabriele, cioè della serie, oh, io che vuoi, io sono venuto a fare quello per cui sono stato inviato e ti dico quello che sono stato inviato. Ti dico anche che tu sarai muto, però attenzione, questo non è una punizione, ma è una rivelazione. Cioè, nel senso che Gabriele sta dicendo che dato che tu sei duro d'orecchi, cioè non credi alla parola, tutto quello che dici, non ha valore, non ha senso, no? Noi sappiamo che, tra l'altro, anche proprio le persone che hanno problematiche, i sordomuti, no? Molte volte sono persone che poi potrebbero parlare, ma il problema è legato all'udito. E allora anche qui, non credere più, chiudersi all'ascolto della parola, allora fa sì che quello che uno dice. Però vedete anche qui, non è l'ultima parola, cioè l'angelo dice questa mutezza, questa tua mutezza avrà una fine quando? Quando i tuoi occhi, dato che il problema è le orecchie, e allora il Signore ti si mostrerà dagli occhi, quando vedrai, no, queste cose che si compiranno a loro tempo. E allora questo è appunto il primo quadro, il quadro di una prassi religiosa che pure ha la sua dignità, che pure ha la sua, però che è sterile, perché non crede più. Io credo che anche sia una problematica della nostra Chiesa, no? Cioè che fra l'altro un vecchio, no? Cioè Papa Francesco sta cercando con tutti i suoi limiti, però di smuovere, cioè anche per dire questo cammino sinodale, no? Su cui alcuni già dall'inizio non ci hanno mai creduto, non ci hanno mai dice proprio un po' di vecchiume, mi verrebbe da dire. E di chiusura, di un po' di fatica a rimettersi in moto, a credere che sia possibile rinnovarsi, a credere che sia possibile generare vita anche in un'età avanzata, no? Come per molti versi anche la nostra Chiesa, dove l'età media dei partecipanti, almeno a vedere le messe, è un'età avanzata. Siamo in età avanzata. Però ecco, c'è una parola che può renderci fecondi in ogni tempo della nostra vita. E allora l'altro quadro sul quale non mi fermo, mi sono fermato anche altre volte, è appunto quello che si svolge a Nazareth, Gerusalemme, Nazareth. E io sto per partire con un gruppo, a Dio piacendo, il 1 gennaio. Partiremo con un gruppo per la Terra Santa e quindi andremo a Gerusalemme e a Nazareth. E Nazareth oggi è una città di 70.000 abitanti, più o meno. Fra l'altro è nato un po' da qualche decennio un quartiere ebraico, in gran parte ebraico, e che prima ha preso il nome di Nazareth, quindi si chiamava Nazareth Illit, Nazareth superiore, la parte alta, e quindi con questi altri 30.000 che c'erano arrivavano a 100.000 persone. E poi hanno deciso di cambiare nome. Quando sono andato dopo Pasqua mi dicevano non si chiama più Nazareth Illit, hanno deciso di tutto un nome diverso. E allora dico questo perché oggi quando vai in Terra Santa, soprattutto la prima volta, vai a Betlemme, Nazareth, Gerusalemme e il lago, quindi posti che per noi hanno un'importanza, però al tempo di Gesù, appunto, Gerusalemme era una città di migliaia e migliaia di abitanti, più più di 20.000, 25.000, e Nazareth era un villaggio di 200-400 persone massimo, così ci dicono gli archeologi. Per cui allora anche questa sproporzione, no, tra appunto Gerusalemme e Nazareth, tra il tempio e una casa normale, le case palestinesi di quel tempo erano fatte da due stanze, una scavata nella roccia e una che veniva costruita davanti, e un sacerdote e una ragazzina di più o meno 12 anni. E credo che non ci possa essere più sproporzione, no, tra queste due parole, no, Dio che viene a parlare appunto agli uomini e donne, appunto è un'accoglienza che nel piccolo si fa, mentre nel grande, nel potere. Paolo lo dirà, i potenti di questo mondo non hanno potuto conoscere il mistero di Dio, perché chi si lascia prendere dalle logiche del potere non può incontrare il Dio della vita, che invece si rivela nel dono, nell'amore, nella fragilità. È impossibilitato perché il suo cuore è impossessato dalla logica della potenza, che pensa di poter avere tutto attraverso il potere, l'avere e l'apparire. E allora a Nazareth Dio va meglio, quasi come dire, perché Dio è così, lo può conoscere chi in qualche modo accoglie, vive quello che è con il suo limite, con la sua fragilità. Attenzione, con una fragilità e una piccolezza che però è attiva. Perché all'annuncio dell'angelo per ben due volte ci viene detto che Maria si domandava. All'inizio dice Maria, queste parole fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. E poi via avanti questa domanda si farà esplicita, per cui Maria disse all'angelo, come avverrà questo? Cioè, quindi noi tante volte veramente abbiamo un'immagine di Maria no, così tutta buonina, tutta devota, tutta accogliente della parola di Dio, cioè una donnina proprio buonina che sta lì, eccetera, no? In realtà già i Vangeli ci narrano di una ragazzina che si domanda ma che senso ha? E che poi osa dar voce alla sua domanda, interrogare l'annuncio. E cioè, mi sembra una donna pensante, una donna che cerca, che si domanda, che non è passiva. E allora, in qualche modo, Maria dice quello che l'uomo e la donna come Dio li vuole, cioè attivi, partner, non come no, Cerenzo Bianchi che anni fa diceva che la Chiesa molte volte si preoccupa di formare più esecutori che discepoli, più esecutori che discepoli. Se ci pensate, no? Anche nel clericalismo, quando si pensano di fare le attività, si pensa di fare incontri, eccetera. Bene, allora tu quante persone puoi portare? Tu quante persone? Cioè, come se, no? I laici siano obbedienti, cioè io dico questo e andiamo, no? E allora invece Maria, appunto, entra in dialogo e la cosa ancora più paradossale è che l'Onnipotente, attraverso il suo angelo, ci sta a questo dialogo. ci sa rispondere a Maria, lasciarsi interrogare. E allora, notate, anche l'intraprendenza di Maria si nota sul fatto che lei subito andò da Elisabetta. Ci sono tante interpretazioni su questo andare da parte di Maria, da Elisabetta. C'è l'interpretazione di Maria che si mette a servizio, ecco, no? Cioè, quindi subito la cosa del servizio, dell'essere. Però quella che mi piace condividere è piuttosto quella che Maria, che ha ricevuto un segno, perché l'angelo le ha detto: ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, no? Lei che da tutti era considerata sterile. Allora Maria va a constatare, va a confrontarsi con Elisabetta su quello che poi aveva vissuto lei. Allora è interessante, no? Perché è una donna attiva che si domanda il senso, che domanda e si confronta con chi? Con la comunità. Allora, come dire, c'è una ricerca personale che però si fa insieme con altri, confrontandosi. Non è una ricerca in solitaria e non è una ricerca individualistica, ma il cammino il cristiano è un cammino personale in comunione, insieme ad altri, a fratelli e sorelle che appunto come noi in qualche modo hanno incontrato la buona notizia di Gesù, in qualche modo hanno aderito e cercano di camminare dietro a lui sulla sua parola, perché nella buona notizia di Gesù hanno sperimentato e creduto che c'è una possibilità di essere fecondi, di essere vivi e di generare vita. E allora, ecco, lei va appunto, è interessante che lei va, saluta Elisabetta, il Vangelo ci dice che appena Elisabetta udì, ebbe udito il saluto di Maria, siamo al versetto 40 del primo capitolo, il bambino sussultò nel suo grembo e le rimanda, le dice: benedetta sei tu, benedetto è il frutto del tuo grembo. Vedete, Maria dice qualcosa e fra l'altro dice qualcosa di ordinario. Ora io non so esattamente come al tempo di Maria si salutavano quotidianamente, oggi si salutano con Shalom e probabilmente gli avrà detto qualcosa del genere, forse anche proprio Shalom, come che il nostro buongiorno. E per cui vedete, Maria dice qualcosa di ordinario. Però lei che porta dentro, che ha accolto l'annuncio dell'angelo e l'ha fatto entrare dentro di sé, nella sua carne, tutto quello che in qualche modo, quello che dice, quello che fa, profuma di quello che porta nel cuore. Alla fine anche noi, vedete, nelle grandi cose, nelle piccole cose, viene fuori quello che portiamo nel cuore. E allora è Maria che si è coinvolta in questo annuncio, che ha messo a disposizione la sua vita, che sta lasciandosi lavorare nel profondo, anche nel dire buongiorno, passa qualcosa. Che Elisabetta, che anche lei è coinvolta riconosce e le rimanda e dice: guarda, ringraziamo Dio per quello che porti nel grembo, per te e per quella vita che porti nel grembo. Allora, in qualche modo, vedete, è una dinamica di discernimento. È una dinamica di discernimento che si fa personalmente e insieme a fratelli e sorelle che ci rimandano dei feedback su quello che su che parole stiamo camminando. Interessante. Su su che parole stiamo camminando, se la nostra vita parla di qualcosa o se non parla di niente. E allora è da lì, vedete, è beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E allora c'è il bellissimo cantico del Magnificat che preghiamo le sere, durante i vespri, alla fine, e in cui Maria magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ora attenzione, innanzitutto qui, quando Maria dice al versetto 47 il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, qui Luca utilizza un verbo in greco che utilizzerà solo un'altra volta in tutta la sua opera lucana. L'opera lucana significa Vangelo e Atti. Ora, soltanto al capitolo 10, al versetto 21, Luca dice: in quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo. È lo stesso verbo. E quindi è un'esultanza connotata dalla gioia. Potremmo dire un'esultanza connotata da un sorriso. E Gesù sorride e Maria sorride, qui nel Magnificat, no? E notate, sorride perché? Perché ha guardato l'unità della sua serva. Ora attenzione, noi dobbiamo un po' interpretare, perché parlare di umiltà è parlare del fatto che qualcuno ha finalmente si è reso conto della nostra umiltà, è già un discorso, diciamo, problematico, eh? Cioè quando uno dice bravo, guarda, sei stato bravo a vedere la mia grande umiltà, eh? E no, non è da interpretare così, è piuttosto la piccolezza, cioè come dire, quello che tutti noi sperimentiamo, che noi non siamo buoni a tutto, cioè che ci sono delle cose nelle quali ci scopriamo inadeguati. Su alcune cose ci riusciamo, magari sì, alcune cose siamo bravi, cioè siamo esercitati tutta una vita, ma poi ci sono alcune cose sulle quali ci sentiamo inadeguati, no? Questo tempo, con tutto quello che stiamo vivendo, ci fa sperimentare in certi momenti una certa inadeguatezza. Come si fa a vivere in questi tempi difficili, no? E nel tempo che passa, nell'età che avanza, come si fa a vivere? Ci scopriamo a volte inadeguati. Allora, è quella inadeguatezza che, appunto, un attimo soltanto, e quella inadeguatezza, scusate, sono tornato, e che normalmente noi cerchiamo di non far vedere agli altri, perché non l'accettiamo noi e quindi pensiamo che anche gli altri non l'accetteranno, perché a volte ci vergogniamo e allora normalmente agli altri cerchiamo di presentarci in tutto quello che invece è, no, va bene nella nostra vita, e tutto il resto nascondiamo. Quindi Maria sta dicendo che lei sta esultando perché si è resa conto che quando ha fatto esperienza di uno sguardo di Dio che l'ha guardata in tutto, anche nella sua piccolezza, anche nella sua inadeguatezza, ha potuto sorridere. Cioè che lo sguardo di Dio è uno sguardo che fa vivere, non è lo sguardo giudicante, lo sguardo che in qualche modo umiliante. No, noi oggi, spero, forse ancora qualche piccolo, gruppetto tradizionalista nella predicazione ancora utilizza le frasi Dio ti vede, no? Che era una frase terroristica, perché è una frase che punta a minacciarti, a dirti che guarda, questo grande fratello, anche meglio, grande padre che dall'alto ti spia e ti vede, e quindi da quant'è che non ti confessi, no? Tant'è vero che quando ancora qualcuno che si confessa, la prima cosa che dice è da quant'è che non si confessa. E Maria sta dicendo che invece quando lei si rende conto che il Dio della buona notizia, il Dio di Gesù, la guarda in tutto, anche in quello che lei non vorrebbe far vedere, può sorridere, perché lo sguardo di chi vuol bene, di chi non giudica, e allora questo dice, perché mi ha guardata, perché è uno sguardo nel quale si può vivere. E poi l'esperienza che lei ha fatto sarà narrata di generazione in generazione, perché poi grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo il suo nome, e di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Vedete, tre nomi di Dio: Onnipotente, Santo e Misericordioso. Ma Onnipotente, noi dobbiamo dire Onnipotente nell'amore. Noi siamo sempre portati un po' a proiettare un'immagine di onnipotenza che viene più, non viene dalla Bibbia, viene dalle religioni antiche, dalle religioni naturali, cioè quella di volere un Dio che sia l'opposto di quello che noi siamo, cioè nel senso che noi sperimentiamo la nostra impotenza tante volte, e noi abbiamo bisogno di un Dio potente invece, onnipotente, che ci supplisca e che ci aiuti quando noi sperimentiamo la nostra impotenza. La Bibbia parla di un Dio onnipotente nell'amore. Nell'amore. Tant'è vero che anche qui, onnipotente e misericordioso. Pensate, noi tante volte anche delle persone diciamo no, quello è potente, un uomo è forte, però ha anche un lato misericordioso. Quasi come un'attenuazione, no? Cioè è forte, non c'è niente da dire, no? È proprio, però sa anche essere misericordioso. Bene, Dio non è così. La sua misericordia è onnipotente, e la sua onnipotenza è misericordia. Facciamo fatica a cogliere questo. Perché ci sembra buonismo, ci sembra uno che no, non, invece non credo che la Bibbia ci narra invece di un Dio che prende molto sul serio la nostra vita perché ci ama e fa di tutto per tirarci fuori dalla morte perché ci ama e che non condanna nessuno. E allora ecco poi tutto il resto del capitolo, che e l'ultima cosa è che vi invito, poi naturalmente noi vedremo tanti presepi e forse ce l'abbiamo anche a casa nostra, e se avete già realizzato il presepe insieme all'albero, e riascolteremo appunto il brano notte del capitolo 2. Di questo, in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra, eccetera eccetera. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Ora sapete che non sappiamo di questo censimento, e tutti gli studi, tutte le non sono riusciti a trovare dei riscontri letterari, archeologici, per cui non sappiamo dire quando è stato fatto, e quindi l'anno della nascita del Signore. Il ragionamento che si fa è quello di dire, dato che invece sappiamo più o meno, anche grazie a Giuseppe Flavio, quando muore Erode muore nel 6-4 a.C., allora necessariamente Gesù deve essere nato prima del 6-4 a.C., di più non possiamo dire. Quello che Luca ci sta dicendo, e sta dicendo in maniera biblica, la maniera un po' dei profeti, perché no, questo parlare dei re, Cesare Augusto, Quirinio, e dire sempre la storia concreta che loro pensano essere nelle loro mani, perché i potenti credono di avere la storia nelle loro mani, e in questa storia viene il Signore. È una storia fatta appunto di male, di oppressione. Come sappiamo, i censimenti venivano fatti per sapere quanta gente si poteva angariare con le tasse e quanti uomini si potevano avere come soldati. E possiamo anche qui cogliere come l'andare da parte di Giuseppe con Maria da Nazareth fino a Betlemme, che sono 200 chilometri, più o meno, quindi non in alta velocità o no, in freccia, ma in una carovana con l'asino, eccetera, a piedi, e deve essere stato no, penoso, credo faticoso e penoso per entrambi. E che dice in qualche modo, no, cioè, che Dio per incontrarci deve entrare nelle nostre storie, con fatica e pena, venendo a cogliere e a condividere anche le nostre fatiche e le nostre pene. E lui si fa obbediente, per incontrarci, non può fare altro. E notate, viene. E viene come un bambino, no? Se potremo fermarci un po' in preghiera la notte di Natale o nei giorni successivi, quando potremo, davanti a un presepe, l'invito a guardare questo bambino che è il Cristo, perché poi per noi il Natale noi lo guardiamo alla luce della Pasqua. E quel bambino è Gesù, il Cristo, e che viene a darsi nelle nostre mani. E, no, i bambini, lo stato di bambini che noi siamo stati, e insieme a quello di anziani, sono i momenti più fragili della nostra esistenza umana. E quando nasciamo e quando moriamo. E allora c'è una fragilità, un bambino che è nelle nostre mani, è nelle mani della nostra umanità. E bambini che siamo invitati ad accogliere, ad amare, e però sappiamo che sono anche i bambini che noi uomini abusiamo, uccidiamo nelle guerre, no? E cui siamo indifferenti a volte. E allora è come dire, però lui si dà, lui si è dato, no? Cioè e non può essere così il dono vero, il dono che dice un amore che è così, che non si impone, che non violenta, che semplicemente si offre. E allora in questa memoria che celebreremo, io penso che la preghiera che possiamo fare per noi e per tutto il mondo, no? È di convertirci all'amore, all'accoglienza dell'amore, a prenderlo tra le nostre mani e a lasciarci toccare le mani e il cuore, no? Per lasciarci liberare da quel delirio mortifero, no? Nell'onnipotenza che vuole vivere schiacciando, umiliando, comprando, possedendo, eccetera, eccetera, no? Che è il grande male del nostro cuore. Così, in questo bambino che si chiama poi Gesù, Dio salva. Dio salva, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa nel Vangelo, no? Perché egli viene a salvare Israele e tutti noi che siamo in Israele dai nostri peccati. Bene, vi auguro dei bei giorni, di pace, ecco, sicuramente questo è così. Ecco qua. Bene, e allora auguri a tutti quanti e un santo Natale a tutti voi.